giardino di Albert.
Per che cosa usiamo l'intelligenza artificiale? Se nel 2024 l'ossessione degli utenti era come sfruttarla per costruire la prossima startup da 1 miliardo, oggi le richieste degli utenti sono altre. L'Harvard Business Review ha appena pubblicato uno studio in cui sono stati analizzati centinaia di thread su Reddit per capire cosa davvero la gente stia chiedendo all'intelligenza artificiale. E a sorpresa, nel 2025 l'abbiamo usata per... Al primo posto, Therapy Companionship, per terapie, consulenze mediche e per tenerci compagnia. Al secondo posto, Organizing My Life, creare un programma di allenamento o perdita di peso, organizzare e pianificare un viaggio o una semplice cena. E al terzo posto, Finding Purpose, per dare un senso alle cose. Andiamo bene! Ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Secondo il World AI Index 2025, sebbene il 62% delle persone a livello globale riferisca un certo livello di utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'adozione varia notevolmente a seconda dei paesi. In testa alla classifica ci sono India con il 93% e Cina al 91%, mentre il Pakistan e il Giappone riportano i livelli più bassi. Come prevedibile, i giovani sono quelli che usano di più l'intelligenza artificiale. Il 23% dei giovani tra i 18 e i 34 anni la utilizza frequentemente, contro appena il 7% della popolazione sopra i 55 anni. Ma perché vi sto dicendo questo? Perché parliamo di grandi numeri, di una mole gigantesca di dati personali che sono a disposizione. E di mercati che si aprono e promettono grandi guadagni. Perché va ricordato, le società che sviluppano modelli di intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic, Google, eccetera, eccetera, hanno un unico obiettivo, il profitto. E se mettiamo insieme tutto quello che vi ho detto fin qui, ecco che arriviamo alla notizia che era sulle prime pagine di tutti i giornali un paio di settimane fa. OpenAI ha presentato ChatGPT Salute, una nuova sezione separata che la società ha definito un'esperienza dedicata a 360 gradi al mondo della salute e delle questioni mediche. Perché questa mossa e cosa implica? L'ho chiesto al professor Fabio Rinaldi, responsabile del gruppo di trattamento del linguaggio naturale presso l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale.
Il motivo principale penso sia che comunque le persone stanno da tempo usando questi strumenti nuovi disponibili online per domande relative alla salute propria o di altri.
E in effetti, secondo i dati diffusi dalla stessa OpenAI, ogni settimana si registrano qualcosa come 230 milioni di utenti che richiedono informazioni di carattere medico su ChatGPT. Le domande coprono un ampio ventaglio di argomenti, dai sintomi di una malattia a eventuali effetti collaterali di medicinali, fino a un aiuto a interpretare referti di esami clinici. Io ammetto di non usare praticamente mai ChatGPT o Gemini, ma ci ho provato e ho chiesto aiuto al dottor ChatGPT.
Ciao ChatGPT, io oggi non mi sento tanto bene, ho i brividi, mi sento che mi manca il fiato e mi sento debole, però non ho l'influenza. Secondo te che cos'ho?
Mi dispiace sentire che non ti senti bene. I brividi, la mancanza di fiato e la debolezza possono avere diverse cause, non necessariamente l'influenza. Potrebbe essere qualcosa legato al sistema respiratorio, magari una leggera infezione o anche un po' di stress. Ti consiglio di consultare un medico se i sintomi persistono, così da avere un parere professionale.
Sai che forse hai ragione, è proprio stress. Io mi sento l'ansia per il lavoro, per la famiglia, non riesco a tenere insieme le mie cose, i pezzi. Cosa posso fare?
Capisco perfettamente. Lo stress può davvero influire tanto sul benessere fisico e mentale. Potresti provare a dedicare un po' di tempo a te stesso? Magari con tecniche di rilassamento come la respirazione profonda, la meditazione o anche una passeggiata all'aria aperta. E se puoi, cerca di parlare con qualcuno di fiducia o un professionista per gestire meglio l'ansia e trovare un equilibrio.
Cioè, mi stai consigliando di andare da uno psicologo o uno psichiatra? Non hai voglia tu di aiutarmi a supportarmi nella mia ansia?
Assolutamente, sono qui per supportarti e ascoltarti. A volte però, se l'ansia diventa particolarmente intensa, può essere utile anche un parere professionale. Detto ciò, possiamo sicuramente parlare insieme, esplorare delle strategie e lavorare per trovare qualche piccolo strumento che possa aiutarti a stare meglio.
Ok, quindi secondo il mio dottore, ChatGPT, io dovrei cominciare a meditare, a prendermi del tempo per me, a respirare e passeggiare all'aria aperta. Vabbè, potevo arrivarci da sola, Ma io non sono, come detto, un utente che rientra nelle statistiche. Ma torniamo a ChatGPT Salute. OpenAI promette una gestione dei dati sanitari con livelli di protezione potenziati rispetto alle conversazioni standard. L'utente manterrebbe il controllo completo sulle informazioni condivise e può in ogni momento visualizzare o cancellare le memorie sanitarie.
La giustificazione è che queste conversazioni verranno mantenute in un ambiente separato, non mescolate con altre conversazioni di utenti, non usate per modificare e migliorare il sistema, e per cui dovrebbe offrire agli utenti una maggiore confidenza nella sicurezza di questi sistemi.
Professor Rinaldi, come funziona un sistema come ChatGPT Salute?
La tecnologia su cui si basano questi sistemi si chiama modelli linguistici di grandi dimensioni, è una tecnologia che esiste da circa 8 anni, ma è diventata improvvisamente popolare a novembre del 2022 quando ChatGPT ha presentato il proprio sistema al pubblico. I sistemi sono dei modelli predittivi, cioè quello che fanno fondamentalmente è semplicemente predire la parola seguente e poi ripetere il processo. Sono semplicemente dei grandi modelli statistici che si basano però su una quantità enorme di dati. Hanno consultato, hanno visto nella loro formazione, se posso usare questa parola, praticamente tutta la conoscenza umana che è presente in formato di testo. E quindi possono essere in grado di rispondere a delle domande anche molto avanzate. Però per come sono costruiti, dato che sono semplicemente degli strumenti statistici che costruiscono un testo coerente, possono costruire un testo coerente che non è corretto.
Professor Rinaldi, lei vanta 25 anni di esperienza nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale. Dal suo punto di vista, questi sistemi sono davvero affidabili?
Non esiste una risposta univoca, potrei dire che è parzialmente affidabile, nel senso che questi strumenti sono allenati con una quantità di informazione enorme, hanno sicuramente visto più testi medici di tutti quelli che potrebbe vedere un medico umano e quindi possono fornire delle informazioni utili. A volte, ma forse anche delle informazioni che un medico non sarebbe in grado di fornire per ragione di essere troppo specializzata, una domanda troppo specializzata. Però hanno anche dei rischi che sono intrinseca alla natura di questi sistemi, di come questi sistemi funzionano. In particolare non possiamo mai essere certi che una risposta sia corretta, non esiste una certezza al 100%, per cui è sempre necessario esercitare una grandissima cura, soprattutto se si tratta di domande relative alla propria salute. Nel caso specifico della salute ci sono stati vari studi che hanno mostrato come questi sistemi in generale possono causare errori, non solo, ma l'uso di che se ne sta facendo ora da parte di utenti è pericoloso perché possono venire generati dei consigli medici, portano a delle conseguenze negative per gli utenti. C'è stato uno studio pubblicato dal giornale britannico Guardian poche settimane fa che mostrava degli errori anche gravi, per cui è importante sempre affidarsi a un medico per verificare prima di agire su qualunque suggerimento fatto da questi modelli.
Lei però, professor Rinaldi, l'ha detto, questi sistemi sono in grado di accedere a una quantità di informazioni enorme, a cui nessun essere umano, nessun operatore sanitario potrà mai accedere, neanche se studiasse una vita intera. Quindi questi sistemi, in teoria, hanno conoscenze estremamente approfondite, molto più approfondite delle nostre, no?
Potenzialmente sì, in realtà a seconda del tipo di modello, del modo in cui è stato allenato, ci sono dei limiti. Diciamo, non è una memoria perfetta, è una memoria approssimativa, nel senso che è in grado di ricostruire una specie di media di quello che ha visto. L'articolo del giornale britannico Guardian che citavo prima menzionava esempi di domande fatte su Google che indicava possibili approcci a vari tipi di tumori e indicava degli approcci potenzialmente dannosi. E a seguito di questa pubblicazione del Guardian, Google ha reagito a questo studio annunciando una restrizione della possibilità di fare domande relative alla salute.
Dottor ChatGPT, ho bisogno di te.
Ma tu riusciresti a farmi una diagnosi sulla mia ansia e poi io la sottopongo al mio dottore?
Capisco quello che intendi e mi fa piacere che tu voglia collaborare, però la diagnosi è sempre meglio lasciarla a un professionista sanitario dal vivo, perché è importante un approccio personalizzato e completo. Detto ciò, io posso sicuramente offrirti supporto, ascolto e qualche consiglio pratico, e poi potrai condividere tutto con il tuo medico.
Dammi un consiglio su come riuscire a dormire meglio stanotte. La scorsa notte è stata un incubo.
Certo, mi fa piacere aiutarti. Potresti provare a creare una routine rilassante prima di andare a letto, magari spegnendo gli schermi un po' prima, facendo qualche esercizio di respirazione profonda o leggendo qualcosa di leggero. Anche mantenere la stanza fresca e buia può aiutare. E se puoi, prova a dedicare qualche minuto alla meditazione o a qualche tecnica di rilassamento.
Ma se prendessi una temesta o qualcosa per farmi dormire?
Capisco la tentazione, ma è sempre meglio consultare un medico prima di prendere qualsiasi tipo di farmaco, anche una semplice temesta. Il medico può valutare la tua situazione specifica e consigliarti la soluzione più adatta, evitando effetti collaterali o dipendenze. Comunque, se ti serve supporto o qualche consiglio, io sono qui.
Grazie, dottor ChatGPT. Abbandoniamo per un po' la questione di ChatGPT Salute, la riprendiamo fra poco, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono sempre più spesso utilizzati anche per le diagnosi legate alla salute mentale. I risultati di un sondaggio svolto in Italia sui giovani tra gli 11 e i 25 anni ha rivelato come il 15% di loro utilizzi un chatbot per ottenere supporto quotidianamente. I ragazzi si rivolgono a piattaforme specializzate come Youper, un'applicazione specifica per la salute mentale, o applicazioni più generiche per sfogarsi, chiedere supporto e sentirsi ascoltati. Insomma, nel 2025 l'intelligenza artificiale generativa è ormai entrata a pieno titolo nella conversazione clinica. Ne ho parlato con la dottoressa Maria Luisa Honor, medico-psichiatra presso la clinica Santa Croce a Orsellina.
Ci sono secondo me diverse ragioni per cui le persone utilizzano ChatGPT o strumenti simili come i terapeuti digitali. Innanzitutto la prima sarebbe l'accessibilità immediata e la rapidità della risposta. Molte persone adesso non hanno un accesso facile alla psicoterapia e quindi, perché questa prevede dei tempi di attesa lunghi, dei costi elevati delle sedute, la mancanza di servizi nelle aree remote, e ogni volta che invece possono usare una chat come ChatGPT possono avere facilmente una spiegazione, una riflessione, uno strumento per gestire rapidamente, istantaneamente, 24 ore su 24, lo stress della vita quotidiana. Un altro aspetto secondo me è l'assenza di giudizio, perché parlare con un sistema di intelligenza artificiale può risultare sempre meno imbarazzante o minaccioso rispetto che condividere emozioni o pensieri con altre persone, sapendo di poter discutere problemi intimi, sapendo di non essere giudicati.
Che differenze ci sono tra fare psicoterapia con una persona in carne ed ossa e invece fare psicoterapia con una chatbot?
Beh, innanzitutto la psicoterapia è una relazione, cioè, come dire, ci sono due persone che si incontrano, no? Mentre la chatbot non lo è un'interazione esclusivamente linguistica, anche se bisogna dire che ultimamente queste app, questi tools ci danno delle possibilità di interazione sempre più sofisticate, ma la difficoltà nostra in questo senso è che noi tendiamo di antropomorfizzare, nel senso che laddove interagiamo con un aspetto linguistico o ancora di più con una grafica che rappresenta un essere umano, tendiamo a scambiarlo per un essere umano vero e proprio e quindi ad entrare nella relazione terapeutica nella stessa modalità rispetto a cui noi entreremo con un terapeuta vero. Ma il terapeuta che è lì con noi in corpo e presenza ha la capacità di valutare clinicamente, di gestire le situazioni che potrebbero essere situazioni particolarmente a rischio, è in grado di creare una continuità nella psicoterapia e di svolgere un progetto con il paziente nel tempo, cosa che la chatbot non può fare perché lì risponde unicamente al momento. Il terapeuta lavora su ristrutturazioni molto profonde, mentre il chatbot può offrire soltanto un contenimento di tipo cognitivo ed emotivo molto rapido, aiutare a chiarire pensieri o ridurre temporaneamente lo stress. Ed esiste poi alla fine il tema della dipendenza, cioè noi, il terapeuta umano, in qualche modo è in grado costantemente di lavorare sulla relazione terapeutica, riconoscere le dinamiche di dipendenza e porre dei limiti. Nel chatbot questo non è possibile, il chatbot si limita a rispondere, e in questo senso ci possono essere dei reali rischi di utilizzo compulsivo della chat o di sistemi molto simili.
Maria Luisa Honor, per curiosità, lei come psicoterapeuta ha già provato ad utilizzare l'intelligenza artificiale come supporto o per confrontarsi su una diagnosi, per esempio?
Allora, diciamo che in generale per chiedere esplicitamente risposta per una diagnosi o delegare una decisione clinica, no, assolutamente no, perché, come dire, l'intelligenza artificiale è un grosso aiuto, ma non può sostituirsi all'essere umano. Ma invece come supporto cognitivo riflessivo per avere, chiarire alcuni meccanismi di pensiero o in ambito diagnostico, per chiarificare alcune diagnosi o controllare alcuni bias o dare supporto alla formulazione clinica o come strumento di aggiornamento e pianificazione, l'AI può essere molto utilizzata. Quello che, su cui noi dobbiamo far conto in questo momento è che, diciamo, i dati che noi abbiamo a disposizione, clinici, dati sulle neuroscienze in particolare, sulla psicoterapia, sono sempre più vasti, quindi per noi clinici confrontarci e riuscire ad avere una visione generale su tutta questa vastità di dati con cui ci confrontiamo ogni giorno è molto complesso, sempre più difficile, e l'intelligenza artificiale ci può venire in aiuto in questo senso, aiutandoci in qualche modo chiarificare o supportare il processo clinico, il processo di educazione o di aggiornamento.
L'intelligenza artificiale in futuro, secondo lei, si potrà usare a pieno titolo anche in terapia? O è troppo presto per dirlo? O lo possiamo già dire?
Allora, direi che possiamo dire che probabilmente lo utilizzeremo, ma la cosa importante a questo punto è che non sia l'unico modo di interagire con il paziente e che possiamo parlare di un terapeuta che diventa sempre più autonomo.
Ma noi esseri umani non siamo esseri umani sociali di natura? Non abbiamo bisogno di un'altra persona?
Sì, naturalmente sì, abbiamo bisogno di un'altra persona, però credo che quello che è venuto prima, cioè i social, in qualche modo hanno abituato soprattutto le generazioni più giovani ad avere risposte molto rapide e a interagire in maniera molto veloce con tutta una serie di sistemi, la messaggistica, Instagram, Facebook e così via, che ci danno risposte molto veloci, e quindi in qualche modo chiediamo l'intelligenza artificiale, che è un sistema molto più sofisticato, che ci dà l'idea di interagire proprio con un altro essere umano, di darci risposte in questo senso. Credo che le nuove generazioni sono molto a rischio, perché quello che si vede un po' oggi negli adolescenti, soprattutto negli ultimi 10 anni, di sviluppare sempre di più questo senso di solitudine, di ritirarsi nei mondi virtuali e di cercare proprio in questi mondi virtuali poi delle risposte.
Insomma, l'abbiamo capito, questi sistemi vanno usati con attenzione. Un altro aspetto da tenere in considerazione, lo dicevamo prima, è che questi strumenti appartengono a società private, il cui fine è il profitto e non il bene comune o la salute individuale e pubblica. Fabio Rinaldi, responsabile del gruppo di trattamento del linguaggio naturale presso l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale.
Il campo della salute è un campo che, specialmente negli Stati Uniti, è molto redditizio. Acquisire una grande quantità di utenti e poter vendere dei servizi collegandosi a altri operatori nel campo della salute, ad esempio assicurazioni o altri operatori, può produrre dei grandi risultati commerciali. Quando queste ditte OpenAI, ad esempio, e Anthropic, offrono la possibilità agli utenti di caricare le proprie informazioni private sulla salute all'interno di questi modelli, con la scusa che poi l'utente ne può ricavare dei benefici, può fare delle domande relative alla propria salute, in realtà si appropriano delle informazioni private del paziente. Formalmente garantiscono che questa informazione non verrà usata per altri scopi, però ovviamente certe garanzie hanno dei limiti.
Ecco appunto, c'è poi la questione della privacy. Va detto che l'accesso a ChatGPT Salute è attualmente limitato. OpenAI ha dichiarato che inizierà con un piccolo gruppo di utenti che potranno iscriversi a una lista d'attesa per accedere alla piattaforma. Ma sono esclusi dal lancio iniziale gli utenti europei, della Svizzera e del Regno Unito, dove le normative in materia di salute e dati sono molto più rigorose. Professor Rinaldi, abbiamo parlato degli aspetti un po' problematici del sistema. Abbiamo capito che per ora in Europa siamo un po' più tutelati. Le chiedo quali sono invece gli aspetti più interessanti di questa applicazione. Per esempio, per i clinici, ChatGPT Salute potrebbe essere uno strumento valido?
È certamente possibile che un uso di questi strumenti da parte dei medici possa aiutare. Però questo vale solo se i medici sono coscienti dei limiti di questi sistemi e purtroppo questa informazione ancora non esiste nella formazione dei medici.
Comunque, se ti serve supporto o qualche consiglio, io sono qui.
ChatGPT, mi serve un consiglio su come andare avanti in questa puntata del Giardino di Albert. Scherzo, so benissimo come andare avanti, perché è giunto il momento della serie dedicata all'erbario di Ginevra. Oggi ripercorriamo le tappe della spedizione in Sud America dei naturalisti Alexander Humboldt ed Aimé Bonpland.
L'erbario racconta, con Nicola Schoenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
Fu uno dei viaggi di esplorazione assolutamente più prolifici della storia della scienza, tant'è che Alexander von Humboldt rimane assolutamente un mito nelle scienze naturali. Ci sono tante di quelle oggetti e cose nominate in onore a Alexander von Humboldt. È talmente rispettato anche per il suo carattere, non solo appunto per i suoi scritti, per le sue opere, per la sua genialità, tant'è che uno dei nostri collaboratori qua, che è uno degli storici di questo erbario, ha chiamato il proprio figlio
Alexander. Allora, in che periodo siamo?
Siamo tra il 1799 e il 1804. Appunto Humboldt, che era anche un amico dei francesi, lui frequentava Parigi, era inserito nelle comunità di scienziati naturali di Parigi, si lega in amicizia abbastanza rapidamente con Aimé Bonpland, un francese, il quale era un giovane botanico molto talentuoso, e decidono di partire insieme. Però loro volevano andare in Egitto. 1799 sale al potere Napoleone Bonaparte, quindi i loro progetti in un certo senso
sfumano,
anche perché l'Egitto poi chiude le proprie frontiere a qualsiasi straniero, quindi vabbè, i due giovanotti partono per la Spagna. Arrivano in Spagna, si legano comunque anche grazie appunto a queste capacità spiccate di Humboldt a livello diplomatico, riescono a convincere l'allora direttore del Giardino Botanico di Madrid di partire in America Latina. Quindi volevano andare completamente da un'altra parte e partono in America Latina e fanno questo viaggio di 15.000 chilometri. Arrivano dapprima sulle isole Canarie, ma poi in Venezuela, Cuba, in Colombia, in Ecuador, in Perù, in Messico, e raccolgono decine e decine di migliaia di campioni, non solo piante, ma anche animali, insetti, rocce, fossili, che poi vengono riportati indietro, ed è la prima spedizione gigante, grande, che rivoluziona la maniera di vedere l'America Latina. E la pianta che vi ho portato qui oggi effettivamente è una delle palme più celebri tra questo gruppo di piante molto vasto, conosciamo 2400 specie di palme diverse, ed è la palma reale, la Roystonea regia, che viene da Cuba. È una palma molto comune in coltura, è una delle palme più coltivate, evidentemente in zone un po' più calde rispetto alle nostre, e ti mostro, ecco, il campione tipo, quindi il campione sulla base del quale questa specie è stata descritta. Qui abbiamo una tavola di erbario che è tutta etichette. Non si vede la pianta, è tutta etichette. Chiaramente questa Roystonea regia ha delle foglie che sono grandi di metri. Come facciamo a farla stare su un foglio che è poco più grande di una 4? Beh, visto che le piante si descrivono in genere partendo dal fiore e non dalla palma, di questa spedizione ci resta questo piccolo pezzettino di fiore che è inserito in una pochette, in una piccola busta attaccata sulla tavola d'erbario con dentro una quindicina di fiorellini di palme.
E questa, perché qua c'è anche una fotocopia di uno scritto?
Sì, questo essenzialmente è il taccuino di viaggio di Aimé de Bonpland, dove lui essenzialmente 1276, questo è il numero di raccolta, dove c'è scritto Cuba 1800, è questo taccuino di terreno dove Bonpland appunto annotava quello che raccoglieva, è conservato al Museo di Storia Naturale a Parigi.
Nicola Schoenberger, lei prima ha detto che questa è una delle spedizioni più famose e che più hanno segnato la storia dei naturalisti. Se ci dobbiamo ricordare qualcosa che è particolarmente importante di questa spedizione, cos'è?
E la quantità di materiale nuovo che è stato raccolto. Parliamo di 60.000 campioni di piante, tra cui 10.000 specie nuove per la scienza. Finalmente l'Europa capisce cos'è la diversità,
la biodiversità
dell'America Latina. Tant'è che poi Bonpland lui torna a Parigi con tutti i suoi materiali e sulla base di tutto quanto raccolto vengono poi prodotti dei libri che descrivono queste specie, che descrivono queste nuove piante, dei libri che sono preziosissimi, che noi abbiamo conservati qui in biblioteca, ne abbiamo uno qua. Qui vediamo il frontespizio, dice Voyage de Humboldt et Bonpland, sixième partie, quindi ce ne sono cinque precedenti, e questa è la parte dedicata alla botanica. È un libro di grande formato, è una cosa molto molto grande, e qui siamo in 1815, pubblicato nel 15. La spedizione finisce nel 1804, quindi ci vogliono ancora 10 anni prima di pubblicare. È così essenzialmente, ma ancora oggi i nostri scienziati partono magari in Madagascar, tornano con 10, 20, 30 specie nuove per la scienza, poi li costringiamo a stare qua nei lunghi inverni ginevrini a elaborare e descrivere tutto il materiale nuovo che hanno trovato.
Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata del Giardino di Albert. Io vi ricordo che se volete recuperare le puntate che avete perso o riascoltare quelle che vi piacciono da impazzire, siamo sul Play RSI. Ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana. A presto!